Buongiorno, bentornati sulla Bottega delle Favole. Oggi abbiamo con noi Marco Rinaldi.
Oh, grazie dell'invito, Bottega delle Favole. Mi piace questa bottega, molto carina, caruccia, bella. Però diciamo un po' chi è Marco Rinaldi. L'ha annunciato come se fosse il personaggio più atteso del secolo. In verità Marco Rinaldi è un comico, fa parte dei soggetti smarriti. Però qualche anno fa, o meglio un paio d'anni fa, ha scoperto una nuova passione. È diventato un binario che viaggia parallelamente al primo, quindi continua a fare il comico, ma sono anche diventato un narratore.
E wow, e qui noi ti cercavamo.
Sì, è un vecchio sogno che avevo, ma non sapevo se sarei stato in grado di concretizzarlo. E invece sembra, così lo diciamo sottovoce, ma sembra, insomma, ci sono riuscito.
E vai, benissimo. Allora, raccontaci un pochino, come ci sei riuscito?
Ci sono riuscito perché un amico, che è anche un grande regista teatrale, Lazzaro Calcagno, che dirige il teatro Sipario Strappato di Arenzane, fa parte, insomma, del Teatro Stabile di Genova, mi ha da sempre spronato a provare questa strada. Secondo lui avevo le caratteristiche giuste per farlo, e così capita che, parlando di mio nonno, che è stato un partigiano, ha fatto la resistenza, raccontavo un episodio che avevo sentito, però solo sentito così raccontare, e sono andato a cercarlo, eccetera eccetera. Poi improvvisamente trovo la descrizione dell'episodio vissuto da mio nonno, corro da Lazzaro e dico: Lazzaro, l'episodio è questo. Lui lo vede: ma è bellissimo, mettiamocene un altro, aggiungiamocene ancora un altro ancora. E succede che abbiamo scritto questo libro, questo spettacolo, che si chiama Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile, che sta andando molto bene. Abbiamo già fatto più di 80 date, il libro 1500 copie vendute. Insomma, sono diventato un narratore così, pensando alla resistenza.
Vedi te, soprattutto partendo dal tuo ambito familiare, in realtà.
Beh sì, penso che sia una cosa comune a molti, cioè aver voglia di raccontare delle vicende familiari, soprattutto se queste vicende poi non le senti, non te le tramanda direttamente la tua famiglia, ma sei costretto ad andarle a cercare. Diventa stimolante. E quindi sì, sono partito da un ambito familiare, anche se poi trovato su un libro.
Ok, ascolta, il nostro invito per l'affezionatissimo pubblico della Bottega delle Favole è quello di riscoprire proprio il piacere della narrazione partendo dal familiare, partendo, noi le chiamiamo le narrazioni dal basso, nel senso che non c'è bisogno di scomodare grandi personaggi, ma le narrazioni interessanti possono nascere anche tra le mura di casa. E quindi
sì, tra le mura di casa, ma anche parlando di personaggi meno noti, perché dei grandi personaggi si sa tutto e il contrario di tutto. A volte ci sono dei piccoli episodi che tendono poi a venire dimenticati, finire nel dimenticatoio e poi scomparire. Andarli a tirare fuori, proprio perché non sono grandissimi personaggi, ti dà l'opportunità di far vivere e di far rivivere delle storie che sicuramente andrebbe perse, e sarebbe un peccato, perché la storia non è solo fatta da grandi personaggi, ma è fatta da tanti piccoli uomini che in alcuni momenti possono diventare grandi.
Ma e quindi tu queste storie, a parte quella di tuo nonno, le storie satelliti, ci sei inciampato, le hai cercate, le hai trovate?
Ah sì, quella è una cosa bellissima, perché spesso mi chiedono: ma dove trovate le storie? Dove è difficile spiegare, perché di storie ne trovi tantissime, storie interessanti ce ne sono milioni, anzi ovunque vai inciampi in una storia. Il problema è trovare quel racconto che abbia quel quid in più, quel qualcosa che ti fa innamorare e ti fa trovare magari un finale ad effetto, che ha quella caratteristica che tu trovi, perché magari un altro no, magari un altro la trova in un'altra storia, insomma quella caratteristica che ti fa venire voglia di raccontarla poi.
Okay, quindi una storia deve risuonare con te.
Sì, deve essere un qualcosa. Io sono da tanti anni appassionato delle storie di Genova antica, e tutti conoscono le varie storie di Andrea Doria e di Mazzini, insomma di Balilla. Però la genovesità spesso emerge in storie minori, fatte da piccoli personaggi, che però hanno le caratteristiche della genovesità, e difatti uno dei prossimi spettacoli riguarderà 7 storie della Genova antica.
Wow. Sì, no, ascolta, adesso a me verrebbe una domanda, mi verrebbe spontanea: ma ce la racconti una storia?
Beh, ce ne posso raccontare tante. A parte il fatto che ormai tutti si stanno, vogliono salire un gradino e non chiamarsi più che so narratori, ma storyteller, perché fa tanto sciato, come diciamo a Genova.
Qualche tempo fa abbiamo avuto qui in trasmissione un ospite un amico che è uno storyteller, mm-hmm. che si occupa di storytelling, e giustamente lui ci ha spiegato che a parte è la cosa che rende riconoscibile anche all'estero quello che fai.
Eh beh, quello è vero,
quindi lui lo giustificava in questo modo, e in effetti mi sembra...
No, anche perché il termine raccontastoria ormai ha preso un'accezione che non è assolutamente positiva. Sei uno che racconta delle storie. E allora il termine narratore forse è più, si confà di più, insomma.
È no, più elegante.
Sì, storie ce ne sono tante. Tra l'altro a giorni uscirà un libro che riguarda il secondo spettacolo e porteremo in giro. Sì, porteremo perché in verità sul palco ci salgo solo io, però Lazzaro Calcagno è il coautore, il regista dei miei spettacoli. E lo spettacolo e il libro è stato intitolato Verde Oro perché riguarda delle storie brasiliane.
Wow.
Che ho a che fare io col Brasile? Nulla. Però il Brasile è sempre un po' un sogno che hai da bambino. Se tu hai giocato da pallone nelle piazzette, non potevi essere Mazzola, Bobby Charlton o Beckenbauer. Se volevi essere invincibile eri Pelé.
Indubbiamente.
Perché Pelé è il calcio, il Brasile è il calcio. Difatti tre storie riguarderanno il calcio, anche se in modo molto romantico, sentimentale. Bellissima la storia di Garrincha, proprio la vita di Garrincha, questa ala destra fenomenale. Che ha vinto un mondiale nel Brasile con il Brasile in Svezia nel 58. Un'altra storia incredibile, però qui non la svelerò perché devono venire a sentire lo spettacolo, è la storia che riguarda la famosa canzone Fio Maravilla, quella che fa Fio Maravilla,
oh, certo.
Nós gostamos de você. Quella storia, anzi quella canzone, non è altro che la cronaca di un minuto, esattamente il 33esimo minuto del secondo tempo della partita Flamenco contro Atletico Mineiro, dove Fio, il ragazzo meraviglia, fa un'azione straordinaria e passa alla storia non tanto per la sua abilità di calciatore, comunque era un buon calciatore, ma perché è entrato nella storia della musica, e quindi Fio Maravilla se lo ricordano tutti per la canzone, non tanto perché è un calciatore.
Grande.
Per cui vedi, trovi queste storie strane. Poi molti sanno che il Brasile, ai noi, è stato il paese che ha ospitato tanti gerarchi nazisti una volta che il regime nazista è caduto, e quindi sono andato a ripescare la storia di Mengele o Menghele, che dir si voglia, quel simpatico medico di Auschwitz che ha fatto questi bellissimi esperimenti di eugenetica, e quindi leggi cose drammatiche, e lui è scappato e poi in Brasile ci ha vissuto per 25 anni. Quindi andare a cercare un po' i vari aspetti partendo dal calcio, dalle spiagge, dalla canzone La Garota di Ipanema, spiego come è nata e perché. Insomma, ci sono questi retroscena che poi quando lo spettatore tu termini il racconto dice ah cavolo, non lo sapevo, non ci avevo mai pensato.
Bello.
E questa cosa funziona bene, sì.
Bello, poi direi che tu misceli, è forse un po' il segreto di una narrazione mm-hmm. che mantiene l'interesse, cose di un certo peso con cose invece molto più leggere.
Sì, anche perché il mio trascorso, anzi il mio presente comico cabarettistico mi aiuta parecchio, soprattutto quando porto gli spettacoli nelle scuole. È chiaro che il linguaggio un po' cambia, deve essere un pochino più trascinante, quindi la quarta parete la devi abbattere e ogni tanto, come dire, parlare anche con l'uditorio. E uno storyteller o un narratore per eccellenza lo deve fare, se no interpreti un testo solamente, fai conto che non esista nessuno, però allora lì entri difficilmente in sintonia. Un'altra storia che ho scoperto bellissima è la storia della canzone Ho surdato innamorato, che tutti noi cantiamo, e addirittura non so, ci sono i tifosi della curva del Napoli che la cantano alla fine delle partite vinte, per cui diventa una canzone molto allegra. In verità quello era diventato l'inno di quei ragazzi che a 19-20 anni erano stati spediti al fronte nella prima guerra mondiale e cantavano a denti stretti quella canzone, sapendo benissimo che quella poteva essere l'ultima volta che la canticchiavano, perché come sai la guerra di trincea, per quanto dimenticata, è stato un periodo veramente drammatico. Forse perché la seconda guerra mondiale, che è stata ancora più drammatica con i 60 milioni di morti, sembra aver quasi cancellato i 10 milioni di morti della prima guerra mondiale, come se non fossero esistiti. Ma sono stati anni veramente disastrosi.
Perfetto.
Siamo andati troppo sul pesante, no?
No, va bene, figuriamoci, fa parte. Della vita e della narrazione della vita.
Sì, sono un po' favole, visto che voi vi occupate di favole per adulti, o meglio per adulti, per persone più adulte o anche per ragazzini e bimbi che vogliono comunque imparare qualcosa di diverso. A volte c'è il lieto fine, a volte no, ma la vita non sempre ti aiuta con il lieto fine. Però un po' di speranza è sempre giusto averla.
Esatto, penso che forse poi quella è la chiave.
Sì, in verità dovrebbe esserlo, anche se ultimamente la speranza un po' tutti la stiamo perdendo, ma è un peccato perché comunque se vogliamo trovare il lato brutto delle cose lo troviamo
Oh, quello
adesso come mille
facilissimo,
anni
ma
fa,
certo.
insomma. Non è questione di epoche.
Ok, ascolta, io ti chiederei anche invece qualche cosa giusto sul tuo passato presente da
Da
comico. Eh
comico?
sì.
Beh, sai fare il comico è difficile spiegare come si inizia,
Beh, forse
come
un po'
fai?
ce
Sì,
l'hai.
anche se poi il meccanismo è molto diverso, perché il simpaticone della compagnia non è detto che poi sarà un bravo comico sul palcoscenico,
Certo.
anche perché le dinamiche e la tecnica è completamente diversa, cioè far ridere gli amici è più semplice nel senso che giochi su degli stereotipi che sono all'interno di un cerchio chiuso.
Certo, già li conosci,
Già li
quindi sai.
conosci, mi viene in mente, se hai un amico che viene preso in giro perché si dice, insomma, che lui non si lava spesso i piedi, allora basta fare una battuta sul gorgonzolo e tutti ridono, perché se invece devi far ridere un uditorio più ampio, formato da persone che non ti conoscono, la tecnica è completamente diversa, devi instaurare prima quel rapporto di empatia che poi diventa simpatia e allora le battute poi lì funzionano anche di più. Però non è una cosa semplice far ridere, anzi, porca miseria, è proprio
Ah, chiaro,
difficile. C'è un
assolutamente.
mio amico comico che dice: "Non è difficile fare il comico, perché poi le stupidate le sappiamo dire tutti. Sei un bravo comico se dopo aver detto stupidate riesci a farti anche
Ah,
pagare."
grande questa, è vero.
Però la comicità mi ha aiutato molto perché mi rendo conto che spesso quando ascolto anche dei bravissimi narratori, bravissimi attori, che però non riescono a cambiare regista, non riescono neanche per un momento a diventare simpatici, magari strappare anche un sorriso, la narrazione diventa anche un po' pesante e la cosa diventa difficile da digerire. Qualcuno prendendomi un po' in giro, ma mi fa anche un complimento, alla fine mi ha definito il Marco Paolini di Sestriponente, perché adesso abito lì. La cosa fa anche sorridere, però solo il fatto di avermi accostato a un personaggio del genere, e
Cavoli.
lui quando fa le narrazioni c'è il momento in cui mette la battuta, strappa il sorriso, anche perché così facendo magari affronti argomenti molto difficili facendo un giro un po' più largo, poi all'obiettivo ci arrivi, però senza essere monocorde,
Certo.
senza essere sempre drammatico, insomma, perché sennò poi lo spettatore, soprattutto se è giovane, chiude quella barriera mentale che invece riesce a aprire quando la narrazione è più pimpante, più simpatica, insomma.
Oh, guarda, questo io sono convintissima.
Cavolo, con le fiabe poi.
Ma sì, ma poi proprio la risata avevo letto da qualche parte, credo fosse Tiziano Terzani che raccontava della sua vita nell'ashram in cui il
Dove?
santone
In un posto
in
che
un
non conosco.
posto che non conosci, dove si va a fare tanta meditazione, c'era il santone di turno che insomma tutte le sue i suoi racconti e le sue fasi didattiche erano tutte molto umoristiche. E alla fine lui gli aveva chiesto: "Ma perché ci racconti tutte queste barzellette?" Lui dice: "Ma perché quando aprite la bocca per ridere, allora lì io ci infilo le cose che voi dovete imparare." Perché,
È
cioè, giusto,
giusto.
apri una barriera
Assolutamente
e allora forse
d'accordo.
tocchi un pochino più nel profondo,
Sì.
partendo da una risata.
D'accordissimo.
Quindi.
È l'unico sistema percorribile. Peccato che non tutti lo capiscono, eh. Ora non voglio fare note polemiche, però spesso mi capita di assistere a spettacoli che sono realmente pesanti e quando vedo che un ragazzino comincia a sbadigliare, a girare la testa, insomma, forse questo ti dovrebbe far capire che non stai arrivando da nessuna, non stai andando da nessuna
Ah,
parte, insomma.
certo.
Per cui quello è sicuramente importante. Si continua quindi a fare comicità. Facendo comicità ho sempre comunque cercato di raccontare delle storie, facendole con battute, facilitando l'ingresso del mio socio, che è uno dei classici comici d'impatto, di pancia, così si dice,
Certo.
non solo per il peso, ma perché. E quindi raccontare delle storie diventa importante se queste storie poi qualcuno riesce ad ascoltarle, se non ce la fa, che le racconti a
Ah certo,
fare?
c'è anche lo specchio, uno se la racconta da sé.
Sì, ma è molto triste la cosa.
Esatto. Siamo di nuovo con Marco Rinaldi, che sarà tra i narratori del Festival Incantastorie, che avrà luogo il 27 di settembre a Genova, nel quartiere del Carmine, nella piazza del Carmine e nelle piazzette limitrofe. E quindi lì vi aspettiamo anche con Marco.
Tornando a noi adesso.
Ascolta, noi abbiamo un domandone che di solito teniamo alla fine e direi che potrebbe essere il momento.
Non mi sono preparato.
Non c'è bisogno, anzi, noi ci fa piacere che uno non si prepari perché la risposta è istintiva, ci piace di più. Allora, il domandone è: esiste una storia, una favola, una narrazione che hai ascoltato, fatto come vuoi te, che in qualche modo ha lasciato il segno nella tua vita e forse magari ti ha portato qui dove sei adesso?
Beh, una no, però tanti, tanti messaggi che ti possono aiutare. Sicuramente il Vaillant di Marco Paolini mi ha aperto un po' gli occhi su una realtà che effettivamente in Italia era un po' caduta nel dimenticatoio, perché effettivamente il teatro di narrazione in Italia prima dell'avvento di Paolini non aveva un grandissimo successo. C'erano dei narratori bravissimi che però non riuscivano ad avere un successo e riempire i teatri solo per il fatto che narrassero delle storie. Paolini ha aperto questa strada, poi è arrivato Celestini, dico un po' i due nomi che sono più conosciuti, e adesso vedo che tanti si sono lanciati in questa avventura, che è un'avventura che comunque che ti lascia dentro delle belle sensazioni. Dopo tanti anni di palcoscenico a fare comicità fa sempre piacere il complimento: ah, ma hai fatto ammazzare dalle risate, siete stati divertenti. Quando porto in giro il mio spettacolo Cenere, Racconti partigiani, in attesa in aprile, invece succede un'altra cosa molto bella, che le persone ti scrivono, ti vengono a abbracciare e ti dicono grazie. E il fatto che una persona ti ringrazia perché sei riuscito a fargli vivere delle emozioni, quella è la soddisfazione più grande, sicuramente.
Bellissimo, bellissimo.
Bene, bellissimo.
Bene, bene, bene. Ok, allora, senti, io ti chiederei ancora l'ultima cosa, un consiglio, dovessi consigliare ai nostri ascoltatori, immaginiamoceli in ambito familiare, un barbatrucco. Perché una narrazione, ma che ne so, di che cosa è successo la mattina a scuola, oppure possa avere essere un inizio di qualche cosa.
Trucchi non ce n'è, non ci sono scorciatoie come al solito, bisogna provare magari davanti a uno specchio, avere qualcuno che ti sa anche consigliare, di dire guarda, questo non farlo, questo fallo, non usare frasi troppo lunghe, piuttosto spezzettarle in tre in modo che ad ogni pausa l'ascoltatore...
Cioè, un feedback immediato.
Eh sì, perché è inutile fare queste frasi di 100 parole, meglio dividerla in due, in tre parti, e usare frasi molto brevi quando vuoi, per esempio nello spettacolo che presenteremo a breve, Verde Oro, questa storia del Brasile, racconto del fatto che Rio de Janeiro, la città di Rio Janeiro, mi sono mangiato due volte la è stata intitolata così per un equivoco, perché quando nel 1565 arrivano le navi portoghesi si rendono conto che questa grande baia, la baia di Guanabara, dove arrivano, non può essere altro che la foce di un grande fiume, di un rio. Il comandante si volta, vede che sul calendario è segnato 1 gennaio, era il primo giorno di gennaio, beh, la cosa è venuta facile, il fiume di gennaio, Rio de Janeiro. Sbagliato, perché a Rio de Janeiro fiumi non ce ne sono, la baia di Guanabara è una baia, punto e basta. Vedi come ho detto, sbagliato, punto, hai creato un po' di pathos. Insomma, sono quelle piccole tecniche che ti vengono fuori allenandoti, esercitandoti, avendo qualcuno magari che riesce anche un po' a guidarti. Però rendere un racconto interessante è una questione anche di tecnica.
È certo,
tutto lì.
È certo.
E poi il racconto deve essere bello, sennò che ti frega.
Benissimo, allora esercitatevi. E facci sentire come vi esercitate e noi vi daremo il feedback con le nostre risate eventualmente. Bene, ti ringrazio moltissimo.
Ringrazio
Marco.
Fate un lavoro bellissimo, perché le fiabe, le favole sono il primo modo per avvicinarsi alle storie, sicuramente.
Assolutamente, tra l'altro io sono convinta che anche tra le nostre fiabe che sono nel nostro catalogo della Bottega delle Favole, nate esclusivamente per bambini, forse non ce n'è.
Ma le favole vengono lette e raccontate ai bambini, ma in verità il messaggio che portano è universale. Quindi,
esattamente.
E poi io l'ho sempre saputo che i folletti e le fate esistono.
Ma
quindi.
Benissimo, grazie Marco.
Grazie a voi.
Saluti a tutti, ci vediamo su www.labottegadellefavole.it.
Ciao ciao.